Buonasera, benvenuti o bentornati a questa quattro serate di esercizi spirituali che facciamo all'inizio di Quaresima qui al San Fedele. Io sono l'incarico di introdurvi a queste quattro serate ricordandovi un po' il percorso che abbiamo fatto in questi anni. Già da alcuni anni abbiamo scelto di seguire l'itinerario degli esercizi spirituali di Sant'Ignazio, che è suddiviso in quattro settimane: la prima settimana quella un po' di purificazione, la seconda settimana in cui si conosce e si riconosce maggiormente Gesù nella sua sequela, la terza settimana è quella dove si viene invitati a meditare, a contemplare la passione e la morte di Gesù in croce. Ecco, già dall'anno scorso siamo entrati nella cosiddetta terza settimana. L'anno scorso, se vi ricordate, abbiamo contemplato l'arresto di Gesù, l'ultima cena, meglio la lavanda dei piedi, e quindi quest'anno continueremo con la passione di Gesù. Nel foglio che avete forse ricevuto, che trovate comunque là in fondo sul tavolo, trovate i quattro brani delle quattro serate che saranno oggetto di meditazione e di riflessione. Come al solito, ecco, vogliamo vivere questo tempo in maniera profonda, affidandoci al Signore. Come al solito inizieremo con una introduzione alla preghiera e poi punti, poi silenzio. 20 minuti abbondanti di silenzio perché ciascuno possa riflettere e contemplare sulla materia, cioè sul brano e sugli spunti che ci verranno offerti.
Allora iniziamo questa prima serata di questa serie di quattro incontri chiamati esercizi spirituali. Ecco, il termine esercizi spirituali non è, come dire, casuale, in quanto l'intenzione nel dare poi gli spunti per la preghiera è quella di invitarvi a fare esperienza, a esercitarvi nella vita spirituale attraverso delle indicazioni che vi verranno date volta per volta. Quindi iniziamo questa prima serata e iniziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E ci facciamo aiutare dal canto. Dal libretto degli esercizi spirituali Sant'Ignazio. Giova molto che chi fa gli esercizi li intraprenda con animo aperto e generoso verso il suo Creatore e Signore, mettendogli a disposizione tutta la propria volontà e libertà, in modo che la Divina Maestà possa disporre di lui e di quanto possiede secondo la sua Santissima Volontà. Ecco, facciamo nostra questa indicazione ad entrare con un atteggiamento, con un animo aperto e generoso verso il nostro Creatore Signore. Quindi direi come primo passo nell'iniziare questa esperienza è proprio quello di uno slancio generoso, di un animo aperto, fiducioso nei confronti di nostro Signore. Proprio per questo abbiamo cantato questo canto di invocazione allo Spirito Santo, perché non sia questa disponibilità, disposizione di partenza, così non sia solo frutto della nostra volontà, ma sia anche azione dello Spirito di Dio che abita in ciascuno di noi. E allora ecco il Salmo 121, che è il Salmo di un pellegrino, di colui che si è messo in viaggio. Anche noi in qualche modo ci siamo messi in viaggio, già il fatto di uscire da casa per venire in questo luogo è stato un cammino, un pellegrinaggio. E quindi questo passaggio dalla nostra casa a questo luogo che è un altro spazio, in un altro tempo, già ci può aiutare per predisporci, no? Ad accogliere la parola del Vangelo e ad accogliere i suggerimenti per la preghiera. Di questo Salmo, che tra poco andremo a pregarlo insieme, voglio portare poi anche l'attenzione sul primo versetto. Alzo gli occhi verso i monti, da dove mi verrà l'aiuto? Adesso questo invito ad alzare lo sguardo. Ecco, la preghiera come un dialogo a tu per tu con il Signore, quindi non un lavoro di introspezione su di sé, ma ecco, alzare lo sguardo verso l'alto. Quindi un invito a fissare, direi, i nostri occhi, il nostro sguardo, lo sguardo del nostro cuore verso l'alto. Certo, l'alto è una simbologia che dice verso il Signore, che tra virgolette abita nei cieli. Ed è proprio per questo che poi il versetto 2, attraverso le parole del salmista, così si esprime questa fede di questo uomo che si è messo in cammino, cioè che il suo aiuto viene dal Signore che ha fatto cielo e terra. Ecco, allora entrare con un atteggiamento coraggioso, entrare con un atteggiamento di disponibilità, con un animo aperto, ecco, fissare lo sguardo verso l'alto, verso colui che stasera si rende presente attraverso la parola che ascoltiamo e preghiamo. Preghiamo il Salmo insieme, ecco, direi lentamente, senza correre. Alzo gli occhi verso i monti, da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore, egli ha fatto cielo e terra. Non lascerà vacillare il tuo piede, non si addormenterà il tuo custode, non si addormenterà, non prenderà sonno il custode di Israele. Il Signore è il tuo custode, il Signore è la tua ombra e sta alla tua destra. Di giorno non ti colpirà il sole, né la luna di notte. Il Signore ti custodirà da ogni male, egli custodirà la tua vita. Il Signore ti custodirà quando esci e quando entri, da ora e per sempre. Se Salmo ci ha aiutato o ci aiuta a metterci alla presenza del Signore, do altre due indicazioni pratiche che possono aiutare. La prima, adesso mentre la dico magari vi verrà da ridere, è prendere una posizione comoda, e su queste panche certamente è molto difficile. Però anche è vero che nell'esperienza della preghiera il corpo ha la sua importanza, dato che l'esperienza della preghiera non è tutta nella testa, ma coinvolge certamente la nostra mente, il nostro cuore e quindi anche il nostro corpo che partecipa a questa esperienza. Quindi invito a cercare una posizione comoda. E nel cercare questa posizione comoda, ecco, prendere consapevolezza di essere qui e ora alla presenza del Signore. In questo sta la forza del corpo, perché stando seduti, appoggiati, prendiamo consapevolezza che siamo qui e adesso alla presenza del Signore. La testa, la nostra mente ci inganna perché ci riporta altrove, a quella giornata che abbiamo trascorso oggi, alle nostre preoccupazioni, alla giornata di domani. Però l'invito è proprio questo: prendendo consapevolezza del nostro corpo, aiutarci, mi aiuto a essere qui e ora alla presenza del Signore, in questo luogo e in questo tempo che mi è dato questa sera.
Dal Vangelo di Marco. Condussero Gesù dal sommo sacerdote e là si riunirono tutti i capi dei sacerdoti, gli anziani e gli scribi. Pietro lo aveva seguito da lontano, fin dentro il cortile del palazzo del sommo sacerdote, e se ne stava seduto tra i servi scaldandosi al fuoco. I capi dei sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano una testimonianza contro Gesù per metterlo a morte, ma non la trovavano. Molti, infatti, testimoniavano il falso contro di lui e le loro testimonianze non erano concordi. Alcuni si alzarono a testimoniare il falso contro di lui dicendo: «Lo abbiamo udito mentre diceva: io distruggerò questo tempio fatto da mani d'uomo, e in tre giorni ne costruirò un altro, non fatto da mani d'uomo». Ma nemmeno così la loro testimonianza era concorde. Il sommo sacerdote, alzatosi in mezzo all'assemblea, interrogò Gesù dicendo: «Non rispondi nulla? Che cosa testimoniano costoro contro di te?» Ma egli taceva e non rispondeva nulla. Di nuovo il sommo sacerdote lo interrogò dicendogli: «Sei tu il Cristo, il figlio del Benedetto?» Gesù rispose: «Io lo sono. E vedrete il figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza e venire con le nubi del cielo». Allora il sommo sacerdote, stracciandosi le vesti, disse: «Che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Avete udito la bestemmia, che ve ne pare?» Tutti sentenziarono che era reo di morte. Alcuni si misero a sputargli addosso, a bendargli il volto, a percuoterlo e a dirgli: «Fai il profeta», e i servi lo schiaffeggiavano.
Nel canto che abbiamo fatto all'inizio di questo momento di preghiera, tra le invocazioni abbiamo cantato: «Cambia i nostri occhi, fa che noi vediamo la bontà di Dio per noi». Vuol dire un po' che facciamo fatica
a scorgere la bontà di Dio per noi, o che perlomeno abbiamo bisogno che lo Spirito ci aiuti a contemplare questa bontà. Coi giorni della Passione vengono preceduti nel Vangelo di Marco dall'ultimo segno, dall'ultima guarigione compiuta da Gesù, che è la guarigione del cieco Bartimeo, mentre Gesù esce da Gerico. E dopo quella guarigione ci sarà l'ingresso a Gerusalemme, quindi la settimana di Passione. Quella guarigione, collocata in quel punto, ha un sapore quasi di programma, come a dire che per contemplare in questo Gesù che va a patire e a morire il Figlio di Dio, abbiamo bisogno che il Signore guarisca il nostro sguardo, che anche noi come Bartimeo possiamo dire che io veda di nuovo, perché altrimenti non contempleremo il Figlio di Dio che dona la sua vita per noi. Contempleremo unicamente le vicende umane che parlano del giusto che muore. E invece qui contempliamo un giusto che va a donare la sua vita. E un po' forse la domanda che ci può guidare in questa preghiera è: che cosa vedi? Che cosa vedi in questo racconto? Che cosa vedi in questa sala del Sinedrio che si riunisce? Qui, come ricordava Padre Lino all'inizio, siamo dopo l'arresto. E Gesù viene condotto nel Sinedrio. È il primo dei due processi che Gesù subisce. Sull'altro ci fermeremo più avanti, nelle altre sere, sarà quello davanti a Pilato. Questo è un processo particolare, perché si potrebbe definire un processo religioso. Dio che viene giudicato dai sommi sacerdoti, dagli anziani, dagli scribi. Gesù che viene giudicato da coloro che ritengono di conoscere Dio. E forse, magari non in questi termini, però anche a noi può capitare di avere il desiderio di mettere il Signore sotto processo, di chiamarlo a rispondere, perché forse non agisce come vorremmo, non agisce come ci aspetteremmo. Con Gesù viene messo sotto questo processo, viene accennata la figura di Pietro, anche su cui a lui dedicheremo una serata. Qui già l'accenno è a dire che mentre al di fuori c'è la controtestimonianza del discepolo, all'interno c'è la testimonianza del Signore, e all'interno c'è questa ricerca di una falsa testimonianza contro Gesù. Il libro del Deuteronomio dice che c'è bisogno di due o tre testimoni per poter mettere a morte qualcuno, per poter condannare qualcuno. Ma non trovano questa testimonianza. Ecco allora che si levano alcuni a parlare del Tempio e della distruzione del Tempio. Anche questa accusa non regge, però questa accusa ci porta al cuore del dibattito. Parlare del Tempio significa parlare della presenza di Dio in mezzo al suo popolo. Il Tempio rappresenta esattamente questo. Allora in discussione chi è Dio presente in mezzo a noi? Come possiamo riconoscere la sua presenza? In gioco c'è questo. Ma di fronte a questa accusa Gesù non risponde nulla, tanto che il sommo sacerdote lo provoca e dice Marco: Gesù taceva. Questo, se volete, è un gesto di Gesù da contemplare. Gesù non risponde. Poteva non rispondere per svariati motivi. Se avesse risposto, evidenziando la falsità delle accuse, la pena sarebbe caduta sugli accusatori. Ma Gesù non risponde perché non vuole che il male si propaghi. C'è un solo modo con cui il male si ferma in questo mondo. Il male si ferma quando qualcuno, invece di restituirlo, lo porta. Il silenzio di Gesù può indicare questo. Può indicare che appunto così arresta il male. Il silenzio di Gesù è un gesto di estrema misericordia. Non risponde al male con il male. Non risponde alle accuse accusando, ma tacendo. E facendoci vedere che così lui è l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Questa è l'immagine che siamo invitati a contemplare. E di fronte all'ennesima domanda del sommo sacerdote, sei tu il Cristo, il figlio del benedetto, Gesù rispose, io lo sono. Dove questa risposta di Gesù può voler dire sia tu hai ragione, io lo sono, ma può essere interpretata anche come la rivelazione divina di Gesù, quel io sono che da Esodo 3,14 in poi segnala la presenza di Dio in mezzo a noi. Gesù dice questo di fronte a questa domanda. E allora questa che siamo invitati a contemplare è una scena di rivelazione. Qui, per la prima e unica volta nel Vangelo di Marco, Gesù dice chi è e dice che è Dio. In questo contesto, quel Gesù messo sotto processo, messo sotto accusa, è colui che dice io sono Dio. Qui Gesù si rivela. Dicevo che è un processo religioso. Qui c'è il grande scontro. Tra il presumere di conoscere già chi sia Dio o accogliere quel Dio che Gesù rivela. Questo è il conflitto. Questo è il luogo della scelta. A volte noi siamo tentati di conoscere già chi sia Dio o come debba essere Dio. E allora poi ci scandalizziamo se Dio ci si rivela così come si sta rivelando in Gesù. Sempre nel Vangelo di Marco, al capitolo 8, Pietro aveva detto a Gesù che chiedeva chi sono io. Aveva risposto tu sei il Cristo. Ma quando Gesù aveva aggiunto il figlio dell'uomo sta per essere consegnato e ucciso, Pietro aveva rimproverato Gesù. Anche Pietro presumeva di conoscere già chi era il Messia, chi era il Cristo. E questo è il possibile nostro inganno, andar dietro a Gesù ma appendere su Gesù le nostre convinzioni, invece di accogliere quel Dio che Gesù rivela. E che in questo caso è quel Dio che tace, che prende su di sé il male, che fa così scomparire il male dalla terra. E questo è, vuol dire l'io sono, questo gesto di questa parola di rivelazione di Gesù. Quest'uomo che andrà a finire in croce e di fronte al quale il sommo sacerdote dirà avete udito la bestemmia. Quella che per il sommo sacerdote è una bestemmia, cioè una parola contro Dio, è l'essenza della nostra fede. Quel Gesù lì è il centro della nostra fede. Quel Gesù accusato e silenzioso. quel Gesù che risponde al male con il bene. Quello è il nostro Dio. Allora la bestemmia vera non è quella di Gesù. La bestemmia vera sono le nostre immagini false di Dio, che da Genesi 3 in poi, da Adamo ed Eva in poi, dalle parole del serpente in poi, ci abitano. Al capitolo secondo del Vangelo di Marco, quando Gesù perdona il paralitico, la gente dice: costui bestemmia. Chi può perdonare i peccati se non Dio solo? E Gesù risponde: poiché sappiate che il Figlio dell'uomo ha il potere sulla terra di perdonare i peccati, io ti dico: alzati. Questa è la rivelazione del nostro Dio. Il nostro Dio è colui che perdona, colui che ama fino alla fine, colui che percorre fino alla fine questa strada. Anche di fronte a queste accuse, a questi pericoli. Questo è come dice lo stesso Gesù citando il libro del profeta Daniele: è il figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza. Dove in questa immagine del figlio dell'uomo seduto, Gesù rappresenta se stesso come il giudice. E allora non sappiamo più chi sia il giudice, se coloro che stanno accusando Gesù o Gesù che in questo momento si è accusato sia giudice, che fa un estremo appello alla nostra libertà, che definisce se stesso figlio dell'uomo, un nome che ci accomuna tutti, tutti siamo figli dell'uomo. Ma se noi siamo in grado di guardare a Gesù così, allora scopriremo che Dio presente in mezzo a noi è questo Gesù figlio dell'uomo, ma è anche ogni figlio dell'uomo. Siamo invitati a riconoscere la presenza di Dio in ogni persona. Matteo 25 ci dirà: dal più escluso in avanti siamo invitati a riconoscere la presenza di Dio. Il tempio di Dio è l'uomo, è il figlio dell'uomo. Noi siamo questo tempio di Dio. Per il sommo sacerdote non c'è più bisogno di testimoni, anche perché quelli avuti finora non avevano dato un esito granché sufficiente. Quasi lo stesso Gesù toglie dall'imbarazzo il sommo sacerdote e gli altri testimoni. Tutti sentenziarono che era reo di morte. Tutti. Finalmente adesso sono concordi. Non erano concordi nel trovare la testimonianza, sono concordi adesso nel condannare Gesù. Come dire: un Dio così lo mettiamo a morte. Non serve a niente un Dio così. Questa sentenza non è molto distante dalla scena dell'arresto che avevamo contemplato alla fine dello scorso anno. Tutti allora, abbandonandolo, fuggirono. Là si parlava dei discepoli, qua si parla del Sinedrio. L'esito è lo stesso. Tutti prendono le distanze da questo Gesù. I discepoli e i rappresentanti dei religiosi prendono le distanze da questo Gesù. Chi pensa di conoscere già chi sia Dio prende le distanze dal Dio che Gesù rivela. Ma noi l'unica possibilità che è data è quella di contemplare questo Gesù. E allora ecco la scena degli sputi, che esprime l'estremo disprezzo verso questo Gesù. E poi questa specie di gioco di mosca cieca, di bendare il volto di Gesù, di percuoterlo e di dirgli: fa il profeta. Si ridicolizza la pretesa di Gesù di essere un profeta. Coprire il volto volto di Gesù, bendare il volto di Gesù, significa rifiutare quel volto di Dio che Gesù rivela. Anche qui non siamo molto distanti da quello che hanno fatto i discepoli nel Getsemani. Loro si erano addormentati, avevano chiuso gli occhi, ma l'esito anche qui è identico. O chiudiamo gli occhi noi, o copriamo il volto di Gesù, vogliamo prendere le distanze da un Dio che si rivela così. O chiudiamo gli occhi, o lo nascondiamo. E i servi lo schiaffeggiano. Finalmente trovano qualcuno su cui riversare il male che anche loro subiscono. Ecco, c'è una catena del male che può proseguire fino a quando qualcuno lo prende e lo porta su di sé. Allora, in questi minuti di preghiera, l'invito è quello a contemplare questa scena, a vedere questa sala del Sinedrio, a vedere le persone, ad ascoltare ciò che dicono, ad osservare ciò che fanno, a contemplare anche questo Gesù, prima in silenzio, poi dalla risposta al sommo sacerdote, e infine appunto gli viene bendato il volto, viene raggiunto dagli spunti e dagli schiaffi. Entriamo in contemplazione, senza imporre al brano nostre idee, senza entrare giudicando nessuno, tantomeno i sommi sacerdoti, i servi, eccetera, anzi forse possono ben rappresentarci. Ma chiediamo al Signore che la contemplazione di Lui, in silenzio, col volto bendato, raggiunto dagli spunti, purifichi le nostre false immagini di Dio e ci aiuti a contemplare fin dove arriva l'amore di Gesù per noi.
come al solito, prima di concludere la nostra preghiera con il Padre Nostro, vi proponiamo alcuni brani che trovate sempre sul foglietto per la preghiera anche dei prossimi giorni, perché posso continuare su questa linea per il processo di questa sera. Ovviamente ci sono i brani paralleli in Matteo e in Luca. Matteo è un vero e proprio calco di Marco. Luca toglie il riferimento al Tempio, insiste di più sul fatto che anche se Gesù dice chi è, non verrà creduto. Ma c'è un brano che vi ho messo appunto, che in un qualche modo vi direi che precorre un po' il rifiuto di Gesù, che Gesù, quando fa una specie di discorso introduttivo, potremmo dire, del suo ministero pubblico nella sinagoga di Nazareth, Luca 4, quando afferma che proprio le parole di Isaia si sono compiute in lui. Oggi questa parola che avete ascoltato, la libertà ai ciechi, la libertà agli oppressi, la vista ai ciechi, l'anno di grazia del Signore, si compie, si è compiuto e continua a compiersi. Ebbene, qui